Capitolo primo. Al nome di Gesù Cristo crocifisso e di Maria Dolce. Elevandosi un'anima, assillata da grandissimo desiderio verso l'onore di Dio e la salute delle anime, si esercitava per qualche tempo nella virtù, abituandosi ad abitare nella cella del conoscimento di sé, per meglio conoscere la bontà di Dio dentro se stessa, poiché dal conoscere segue l'amore, e l'anima amante cerca di progredire e di vestirsi della verità. In verun modo però l'anima gusta tanto questa verità e ne è tanto illuminata, quanto col mezzo dell'orazione, umile e continua, fondata sulla conoscenza di sé e di Dio. Infatti l'orazione, esercitando l'anima, la unisce a Dio e le fa seguire le vestigia di Cristo crocifisso. Così Dio fa di essa un altro se stesso, per desiderio, affetto e unione d'amore. Questo parve che dicesse Cristo quando disse: «Chi m'amerà osserverà la mia parola, ed io mi manifesterò a lui, e sarà una cosa sola con me, ed io con lui». In più luoghi troviamo simili parole, per le quali possiamo vedere che egli è la verità e che l'anima, per affetto d'amore, diventa un altro Cristo. E per vederlo più chiaramente ricordo d'avere udito da una serva di Dio, elevata in orazione a grande altezza di mente, che Dio non nascondeva all'occhio del suo intelletto l'amore che aveva per i suoi servi, ma anzi lo manifestava. E tra le altre cose diceva: «Apri l'occhio dell'intelletto, mira in me, e vedrai la dignità e bellezza della mia creatura che è dotata di ragione. Ma oltre la bellezza che io ho data all'anima, creandola a mia immagine e somiglianza, riguarda coloro che sono vestiti del vestimento nuziale della carità, adornato di molte vere e reali virtù, per le quali sono uniti a me per amore. E però ti dico che se tu mi dimandassi chi sono costoro, risponderei: essi sono un altro me, perché hanno perduta e annegata la loro volontà e si sono vestiti, uniti e conformati con la mia». Così mi diceva il dolce e amoroso Verbo. È dunque ben vero che l'anima si unisce a Dio per affetto d'amore. Volendo essa perciò conoscere e seguire più virilmente la verità, levava in alto il suo desiderio, prima di tutto per sé medesima, poiché l'anima non può fare vera utilità di dottrina, ad esempio di orazione, al suo prossimo, se prima non fa utilità a se stessa, con l'avere e con l'acquistare la virtù, e faceva quattro domande al sommo ed eterno Padre. La prima era per sé medesima, la seconda per la riforma della Santa Chiesa, la terza in generale per tutto il mondo, ma in particolare per la pace dei cristiani, i quali con molta irriverenza e persecuzione erano ribelli alla Santa Chiesa. Nella quarta dimandava alla Divina Provvidenza che provvedesse ai bisogni generali e ad un caso particolare che era successo. Capitolo 2. Questo desiderio era grande e continuo, ma crebbe molto di più quando le furono mostrate dalla prima verità le necessità del mondo e in quanta tempesta e offesa di Dio esso si trovasse. Aveva ancora bene inteso una lettera scrittale dal Padre dell'anima sua, nella quale egli mostrava una pena e un dolore intollerabile per le offese fatte a Dio, per il danno delle anime e la persecuzione della Santa Chiesa. Tutto questo le accendeva il fuoco del santo desiderio, unitamente al dolore delle offese e ad allegrezza per la speranza con la quale aspettava che Dio provvedesse a tanti mali. E poiché nella comunione l'anima si stringe più dolcemente a Dio e conosce meglio la sua verità, essendo allora l'anima in Dio ed io nell'anima, come il pesce nel mare e il mare nel pesce, le venne il desiderio di giungere presto alla mattina per avere la messa, e quel giorno era di sabato. Venuta la mattina e l'ora della messa, si pose al suo posto in chiesa con desiderio affannoso e con grande riflessione su se stessa, vergognandosi della sua imperfezione, parendole di essere cagione di tutto il male che si faceva nel mondo e concependo con santa giustizia odio e dispiacere di se stessa. In questa conoscenza, odio e giustizia di se stessa, purificava le macchie di colpa che aveva o le pareva di avere nell'anima e diceva: O Padre eterno, io mi rivolgo a te perché tu punisca in questa vita le offese che ti ho fatto. E poiché sono io, coi miei peccati, la cagione delle pene che deve sopportare il mio prossimo, ti prego di punirle benignamente sopra di me. Capitolo 3. Allora la verità eterna rapiva ed attirava più forte a sé il desiderio dell'anima, facendo come leggiamo nel Vecchio Testamento, che quando si offriva il sacrificio a Dio veniva un fuoco dal cielo e tirava a sé il sacrificio che gli era accetto. Così faceva la dolce verità a quell'anima, mandandole il fuoco della clemenza dello Spirito Santo, e rapiva a sé il sacrificio del desiderio che ella faceva di se stessa a lui, dicendole: Non sai tu, figliuola mia, che tutte le pene che sostiene o può sostenere l'anima in questa vita non sono sufficienti a punire una minima colpa. L'offesa fatta a me, bene infinito, richiede una soddisfazione infinita. Perciò io voglio che tu sappia che non tutte le pene date in questa vita sono date per sola punizione, ma anche per correzione, a fine di castigare il figliolo quando egli offende Dio. La verità è questa, che la vera soddisfazione si fa col desiderio dell'anima, cioè con la vera contrizione e dolore del peccato. La vera contrizione ha virtù di soddisfare insieme alla colpa e alla pena che è dovuta alla colpa, non per ragione di quella pena limitata che sostiene, ma per il desiderio infinito dell'anima, perché Dio, che è infinito, vuole infinito amore e infinito dolore. In due modi egli vuole dolore infinito. Uno è il dolore dell'offesa commessa contro il creatore. L'altro è il dolore dell'offesa che vede fare al prossimo. Ogni pena che sostengono costoro, spirituale o corporale, da qualunque lato ella venga, riceve un merito infinito e soddisfa alla colpa che meritava pena infinita, perché essi hanno un desiderio infinito, cioè sono uniti a me per affetto d'amore, e si addolorano quando mi offendono o vedono altri offendermi. Le loro operazioni sono certamente limitate e fatte in un tempo limitato, ma acquistano un valore infinito perché furono esercitate con virtù e la loro pena fu sopportata con un desiderio, una contrizione e un dolore infinito della colpa. Questo dimostrò San Paolo quando disse: Se io avessi lingua angelica, se conoscessi le cose future, dessi il mio ai poveri e consegnassi il mio corpo alle fiamme, ma non avessi la carità, nulla mi varrebbe. Mostra così il glorioso apostolo che le azioni della creatura non sono sufficienti a dare la condegna punizione, né a ricevere la condegna rimunerazione, se non hanno il condimento dell'affetto, della carità. Capitolo 4. Ti ho mostrato, carissima figliola, come la colpa non si possa scontare degnamente in questa vita con veruna pena che si subisca puramente come pena. Si ha invece punizione sufficiente, quando la pena viene sopportata col desiderio, con l'amore e con la contrizione del cuore, non per virtù della pena, ma del desiderio dell'anima, allo stesso modo che il desiderio e ogni altra virtù traggono valore e vita soprannaturale da Cristo crocifisso, mio figliolo unigenito, in quanto che l'anima ha tratto da lui l'amore e con virtù segue le sue vestigia. Solo in questo modo le pene hanno valore, e non per altro. Così soddisfano alla colpa col dolce ed unitivo amore acquistato nella dolce cognizione della mia bontà, insieme ad amarezza e contrizione di cuore, le quali scaturiscono dal conoscere se stessi e le proprie colpe. Tale cognizione genera odio e dispiacere, sia del peccato come della propria sensualità, onde l'uomo si reputa degno delle pene e indegno del frutto della redenzione. Cosicché, mi diceva la dolce verità, tu vedi come per la contrizione del cuore, unita all'amore della vera pazienza e alla vera umiltà, i peccatori, reputandosi degni della pena e indegni del frutto, sopportano con umiltà e pazienza. Così si ha la riparazione necessaria. Tu mi chiedi pene in espiazione delle offese che mi sono fatte dalle mie creature e domandi di conoscere ed amare me che sono somma verità. La via per giungere a conoscere e gustare perfettamente me, vita eterna, è che tu non esca mai dal conoscimento vero di te stessa. E se tu ti abbasserai nella valle dell'umiltà, conoscerai me in te. Da questa conoscenza trarrai quanto ti è necessario. Nessuna virtù può avere in sé vita se non dalla carità. L'umiltà poi è balia e nutrice della carità. Nella conoscenza di te stessa ti umilierai, vedendo che tu non esisti per virtù tua, ma il tuo essere viene da me, che vi ho amati prima che veniste all'esistenza e che volendovi di nuovo creare alla grazia, per l'amore ineffabile che vi ho portato, vi ho lavato e creato un'altra volta nel sangue dell'unigenito mio figliolo, sparso con tanto fuoco d'amore. Questo sangue fa conoscere la verità a colui che si è levata la nuvola dell'amor proprio col conoscere se stesso, poiché in altro modo non la conoscerebbe. Allora l'anima si accenderà nel conoscimento di me con un amore ineffabile, per il quale sta in continua pena, che non è tale da affliggere o disseccare l'anima, che anzi la impingua, ma avendo conosciuto la mia verità, la sua colpa, l'ingratitudine e cecità del suo prossimo, prova pena intollerabile e si duole appunto perché mi ama, perché se ella non mi amasse, non si dorrebbe. Subito poi che tu e gli altri miei servi avrete conosciuto nel modo suddetto la mia verità, vi converrà sopportare fino alla morte molte tribolazioni, ingiurie e rimproveri in parole e affatti per gloria e lode del mio nome, e così tu pure porterai e patirai pene. Tu dunque e gli altri miei servi sopportate con vera pazienza, con dolore della colpa e con amore della virtù, per gloria e lode del mio nome. Così facendo io rimetterò le colpe tue e degli altri miei servi in maniera tale che le vostre pene saranno sufficienti per virtù della carità a ottenere la soddisfazione ed il merito in voi e negli altri. In voi riceverete il frutto di vita, saranno distrutte le macchie delle vostre ignoranze ed io non mi ricorderò più che voi mi offendeste. Agli altri darò il perdono a cagione della vostra carità ed affetto, nella misura dovuta alle loro disposizioni. In particolare, perdonerò la colpa e la pena a coloro che si dispongono a ricevere con umiltà e riverenza la dottrina dei miei servi, poiché verranno in questo modo al vero conoscimento di se stessi e alla contrizione dei loro peccati. L'orazione e il desiderio dei miei servi sono il mezzo col quale essi ricevono il frutto della grazia, in umiltà, di più o di meno, secondo che vorranno esercitare con virtù la grazia ricevuta. Dico che in generale riceveranno remissione e condonazione dei peccati per il merito dei vostri desideri. Guarda però che la loro ostinazione non sia così grande da volere essere riprovati da me se si disperano e se spregiano quel sangue divino che li ha ricomprati con tanta dolcezza. Che frutto ricevono? Il frutto è che io li aspetto, costretto dalle orazioni dei miei servi, e do loro luce interiore, e faccio destare in loro il cane della coscienza, e fo loro sentire l'odore della virtù e il diletto della conversazione dei miei servi. Talvolta permetto ancora che il mondo mostri loro quello che è veramente, sentendo patimenti di diverso e vario genere, affinché conoscano la poca fermezza del mondo e levino in alto il desiderio a cercare la patria loro della vita eterna. In questi ed altri modi che l'occhio non è sufficiente a vedere, la lingua a narrare o il cuore a pensare, tu vedi quante siano le vie e i modi che io tengo, solo per amore, per ricondurli alla grazia, affinché la mia verità si compia in loro. A far così sono costretto dalla mia inestimabile carità con la quale li creai e dalle orazioni, desideri e dolori dei miei servi, poiché io non posso disprezzare le lacrime, il sudore e la loro umile orazione, che anzi li accetto. Io stesso sono quelli che li faccio amare e dolere del danno delle anime. Però quei peccatori in generale non ricevono condonazione di pena, ma di colpa, perché non sono disposti per parte loro ad accogliere con amore perfetto il mio amore e quello dei miei servi, né prendono il loro dolore con amarezza e contrizione perfetta della colpa commessa, ma con amore e contrizione imperfetta. Perciò non hanno né ricevono la remissione della pena come gli altri, ma solo la remissione della colpa, perché la disposizione necessaria è richiesta dall'una e dall'altra parte, cioè da chi dà e da chi riceve. Essendo essi imperfetti, ricevono imperfettamente la perfezione dei desideri di coloro che con pena li offrono a me per loro. Perché ti dissi che ricevono remissione della colpa e anche il dono della grazia? Perché quei mezzi sopra menzionati, come il lume della coscienza e gli altri, ottengono il perdono della colpa e, cominciando a riconoscere la loro miseria, vomitano il fracidume dei loro peccati e ricevono così il dono della grazia. Questi sono coloro che stanno nella carità comune. Se hanno accettato per spirito di penitenza quanto hanno avuto dal Signore e non hanno fatto resistenza alla clemenza dello Spirito Santo, ricevono vita di grazia ed escono dalla colpa. Se invece nella loro ignoranza sono ingrati e sconoscenti verso di me e verso le fatiche dei miei servi, allora quello stesso che era dato per misericordia torna loro in rovina ed in materia di giudizio, non per difetto della misericordia, né di colui che impetrava misericordia per l'ingrato, ma solo per la sua miseria e durezza, avendo egli posto con la mano del libero arbitrio sul suo cuore la pietra del diamante, che non si può rompere in altra maniera che col sangue. E ti dico ancora che nonostante la sua durezza, finché il peccatore è in questa vita, può usare il libero arbitrio chiedendo il sangue del mio figliolo. Se con la medesima mano lo porrà sopra la durezza del suo cuore, lo spezzerà e riceverà il frutto del sangue che è pagato per lui. Ma se egli indugia, non avrà più rimedio quando sarà passato il tempo, perché non potrà riportare la dote da me ricevuta, cioè la memoria ricevuta perché ricordasse i miei benefici, l'intelletto perché vedesse e conoscesse la verità, l'affetto perché amasse me, verità eterna, che che egli conobbe con l'intelletto. Questa è la dote che io vi diedi, che deve ritornare a me vostro padre. Avendola il peccatore venduta e barattata col demonio, il demonio se ne va con lui e gli porta via quello che acquistò in questa vita, riempiendo invece la sua memoria delle delizie e dei ricordi di disonestà, superbia, avarizia, amor di se stesso, odio e dispiacere del prossimo, insieme a persecuzione dei miei servi. Offuscato l'intelletto in queste miserie per il disordine della volontà, ricevono i peccatori per le loro immondezze pena eterna e infinita, non avendo soddisfatto alla colpa con la contrizione e col dispiacere del peccato. Così comprendi come la pena possa soddisfare alla colpa per causa della perfetta contrizione di cuore, non per se stessa che è di valore finito. E la contrizione perfetta non distrugge solo la colpa, ma anche la pena dovuta alla colpa. In generale, però, come ti ho detto, viene soddisfatta solo la colpa, poiché gli uomini, liberati dal peccato mortale, ricevono la grazia, ma non avendo sufficiente contrizione e amore per dare in questa vita una perfetta espiazione della pena, vanno alle pene del purgatorio, passando attraverso questo secondo e ultimo mezzo di riparazione. Tu vedi dunque come il desiderio dell'anima, purché sia unito a me che sono bene infinito, ha virtù di soddisfare la mia giustizia, ma in grado diverso secondo la misura del perfetto amore di colui che offre la sua orazione e desiderio per il peccatore e di colui che la riceve. La mia bontà misura con quella medesima misura di colui che dà e di colui che riceve. Accresci perciò il fuoco del tuo desiderio e non lasciar passar tempo senza gridare dinanzi a me per loro con voce umile e orazione continua. A te e al padre dell'anima tua, che io ti ho dato in terra, io dico che sopportiate virilmente e che stiate morti ad ogni sensualità.